Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Totem, Il mio sole, di Lila Aviles al cinema da giovedì 7 marzo 2024. Ben trovato.
Ben trovato, grazie.
Cosa racconta il film?
Totem, Il mio sole racconta una storia dal punto di vista di una bambina che si chiama appunto Sole, ed è la protagonista del film. E il film si svolge nell'arco di una giornata in cui questa bambina di 7 anni viene accompagnata dalla mamma nella grande casa del nonno per aiutare le zie e i cuginetti a organizzare la festa di compleanno del papà, che è un giovane pittore al quale la bambina è estremamente legata. E mentre le ore passano in questa grande casa, l'atmosfera diventa sempre più strana, caotica, la casa diventa sempre più affollata di invitati, amici e parenti, e questo caos inizia un po' a mettere a dura prova i legami che tengono unite la famiglia, soprattutto quelli che riguardano le sorelle, le zie della bambina. Con il passare delle ore, nella bambina, nella piccola Sol, cresce sempre di più l'impaziente attesa per la celebrazione di questo compleanno per il papà, per il quale lei, insieme alla madre, ha in serbo un regalo speciale. Il papà di Sol però purtroppo tarda a uscire dalla stanza del piano di sopra, nonostante le insistenti richieste della figlia. E mentre la bambina aspetta di esaudire il desiderio più grande, a poco capirà che il suo mondo, il mondo di Sol, sta per cambiare per sempre. Quindi una giornata particolare nella vita di questa dolcissima bambina che è legata in modo viscerale al proprio papà.
Il film dove lo avete incontrato e come avete deciso di distribuirlo?
Il film lo abbiamo visto per la prima volta al Festival di Berlino, dove era stato selezionato in concorso. Dopo averlo visto lì ce ne siamo innamorati, è un piccolo grande film, un gioiello di cinema indipendente messicano che dopo la sua partecipazione al Festival di Berlino è stato selezionato in più di 60 festival in tutto il mondo ed è stato anche selezionato dal Messico come miglior film internazionale per la corsa agli Oscar, infatti è riuscito ad entrare nella shortlist dei migliori 15 film da proporre agli Oscar. Ce ne siamo innamorati perché è uno sguardo veramente inedito, c'è una cura veramente al dettaglio nella rappresentazione di quello che i bambini provano e che i genitori spesso non capiscono, ma i bambini avvertono senza che gli vengano dette delle cose in modo preciso. E in più sicuramente anche il finale del film ci aveva colpito tantissimo, il finale estremamente emozionante, con una scena veramente di grande impatto, quindi pensiamo che insomma sia un buon modo per introdurre anche un po' la cinematografia messicana al pubblico italiano. La regista non a caso è Lila Aviles, questo è il suo secondo lungometraggio e come il primo appunto, come dicevo, era stato selezionato dal Messico per la rappresentazione agli Oscar. È una regista giovane ma è già considerata una delle voci più potenti del cinema messicano, ha raccolto in questi mesi tantissime lodi ed è una delle registe sicuramente da tenere d'occhio per i prossimi anni.
Che uscita sarà?
Usciremo appunto giovedì 7 marzo, come al solito noi ci concentreremo nelle città principali di tutta Italia, nella prima settimana con qualche appunto anche uscita in qualche provincia e poi pian piano cercheremo di allargarci, di arrivare sempre più in provincia nei circuiti del SEDI, circuiti di cinema indipendente dove sappiamo che il pubblico è molto più reattivo nei confronti di questo tipo di cinematografia. Comunque per tutti quelli che volessero vedere il film ricordo sempre che sui nostri canali social di Officine Ubu e sul sito c'è l'elenco completo delle sale dove potete trovare il cinema più vicino.
Il film Totem, Il mio sole di Lila Aviles al cinema da giovedì 7 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto!
Con
con Giulia Innocenzi, co-regista del documentario Food for Profit, al cinema da martedì 27 febbraio 2024, distribuito da Mescalito Film. Ben trovata!
Grazie, grazie.
Cos'è questo lavoro?
È un documentario denuncia che mette al centro di questa denuncia le centinaia di miliardi di euro che noi destiniamo agli allevamenti intensivi. Una cosa che è stata poco raccontata nel corso degli anni, io da tanti anni che faccio indagini negli allevamenti intensivi per cercare di mostrare l'orrore di questi luoghi, ma questa è la prima volta che mostriamo questi luoghi e diciamo agli spettatori quanti soldi delle nostre tasse questi luoghi prendono e perché li prendono, cioè sveliamo i rapporti fra i lobbisti che rappresentano l'industria della carne, del formaggio e del latte e gli eurodeputati, e quello che ne viene fuori è un quadro sconvolgente.
Com'era partito tutto?
Tanti anni fa. L'idea mi è venuta nel 2018 e dal 2019 che siamo partiti con le indagini. Fare indagini negli allevamenti, far assumere i nostri infiltrati negli allevamenti non è stato facile. È un'operazione coordinata dalla LAV in tutta Europa e dall'altra parte parallelamente abbiamo affidato una camerina nascosta a un lobbista che è riuscito a filmare così i suoi colloqui con gli eurodeputati. E il quadro che ne emerge è appunto un legame, un filo che lega appunto queste lobby con gli eurodeputati che votano a favore di questi sussidi europei riguardo ai 387 miliardi di euro in 7 anni della politica agricola comune, un pacchetto enorme che è quasi un terzo di tutto il budget dell'Unione Europea. E la maggior parte di questi soldi sono destinati ai grandi gruppi industriali e agli allevamenti intensivi, che è totalmente un controsenso, soprattutto anche rispetto al piano che la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, aveva annunciato in pompa magna, il Green New Deal, che però alla fine è rimasto solo parole, non si è tradotto in fatti.
Questa politica rispetto al cibo che risultati porta?
Porta a risultati dove noi finanziamo i grandi gruppi, finanziamo un cibo prodotto a livello industriale. Nel corso degli ultimi 20 anni tantissimi allevamenti di aziende agricole familiari hanno chiuso e quello che vediamo è una riduzione del numero degli allevamenti, quindi uno penserebbe sono diminuiti anche gli animali allevati. No, è il contrario, gli animali allevati sono aumentati. Gli allevamenti sono diminuiti, questo perché gli animali vengono concentrati in spazi sempre più ridotti e in allevamenti sempre più grandi. E questo non è il modello dell'eccellenza dell'agroalimentare né italiano né europeo, eppure è quello che si nasconde dietro il 90% della carne e del formaggio che noi troviamo al supermercato.
Cosa si muove in controtendenza dal punto di vista virtuoso?
Dal punto di vista virtuoso non può che essere un passaggio a una dieta vegetale. Questa può essere l'unica soluzione, soprattutto oggi che Cina e India consumano sempre più carne. I paesi ricchi, come dicono le Nazioni Unite, dovrebbero ridurre il consumo di carne. Oggi noi consumiamo quantità spropositate di carne. Diciamo che mangiamo una dieta mediterranea, non è vero. Soltanto il 10% degli italiani mangia la cosiddetta dieta mediterranea, il restante 90% mangia il triplo della carne che mangiavano i nostri nonni, che erano stati studiati all'epoca e da cui è stato coniato il termine dieta mediterranea. E quindi dobbiamo ritornare a quella cosa lì, dobbiamo tornare a un'alimentazione adeguata e gli allevamenti intensivi sono il più grande spreco di cibo oggi sul pianeta, perché 2/3 dei terreni coltivati oggi è destinato agli animali d'allevamento. Quei terreni lì invece potrebbero dare cibo direttamente a noi umani e potremmo anche avere dei terreni da rimboschire, per esempio.
Che circuitazione avrà il documentario?
Il documentario è uscito in maniera totalmente corsara perché purtroppo nel corso degli anni Io ho trovato soltanto porte chiuse, ma grazie a persone e fondazioni che ci hanno creduto ho avuto le donazioni necessarie per poter lavorare sul documentario. E siamo usciti in una maniera a Corsara, cioè chiedendo alle persone di aiutarci a distribuire il documentario, e quindi abbiamo cominciato a organizzare proiezioni in giro per l'Italia grazie anche a cittadini che da soli si sono messi a fare praticamente un mail bombing ai cinema. E adesso anche grazie a Mescalito Film riusciamo ad avere una distribuzione un po' più ordinata e stanno aumentando sempre di più le date in giro per l'Italia, e quindi davvero ogni giorno io rimango veramente commossa perché i cittadini stanno cercando di vedere il film, perché ormai le date appena escono vanno sold out, ed è una cosa che davvero non mi aspettavo. Evidentemente c'è tantissima voglia di capire e vedere quello che davvero si nasconde dietro il nostro cibo sulle nostre tavole.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Noi aggiorniamo costantemente il sito foodforprofit.com, dove c'è il calendario con tutte le proiezioni e anche le modalità per aiutarci, quindi organizzare una proiezione, contattare i cinema, e quindi lì trovate davvero di tutto. E devo ringraziare anche chi pubblica sui social video, trailer e cose varie, perché sui social è veramente esploso un passaparola incredibile.
Il documentario Food for Profit al cinema da martedì 27 febbraio 2024, distribuito da Mescalito Film. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Giulia Innocenzi. A presto!
Grazie a voi!
Con il critico cinematografico Maurizio Di Rienzo per presentare il film Un altro Ferragosto di Paolo Virzì al cinema da giovedì 7 marzo 2024. Ben trovato.
Ben trovati voi. Quindi siete pronti per vivere un Ferragosto molto atteso, un'estate a ventotene che da 28 anni non si viveva, perché dopo Ferie d'Agosto Paolo Virzì ha rimesso in piedi una parte di quella squadra, ha rispettato i tempi drammaturgici e fisiologici dei personaggi, ne ha aggiunti altri, e con Francesco Bruni, di nuovo sodale sceneggiatore, con Carlo Virzì, che pare sia stato il fratello, che è anche musicista oltre che regista, il più insistente a fargli tornare la voglia di raccontare le due famiglie, i Mazzalupi, diciamo di destra, e i Molino, diciamo di sinistra. Ecco che Virzì ieri nella conferenza stampa ha parlato dei suoi dubbi e poi dopo del suo entusiasmo, della sua amarezza nei confronti della sua presunta parte politica, ma anche della voglia di scavare dentro il tempo che è passato, e addirittura con le cornici di Piero Natoli ed Ennio Fantastichini, che sono i due attori prematuramente scomparsi, che interpretavano tutti e due i mariti delle coppie, diciamo, di cacciaroni e di poco allineati su una coscienza civile e sociale dell'epoca. E quindi è un film di vedove, di figli, di nipoti, di passaggi di testimoni, e Paolo ha cercato di far capire quanto l'interesse suo fosse sempre quello di andare su una drammaturgia da romanzo ottocentesco. Infatti sono quasi 30 le persone che parlano in questo film, e anche la regia che mette in campo lui è una regia più attenta a ventotene. Ventotene viene fuori molto meglio, e soprattutto c'è la rievocazione di quel manifesto di ventotene con Terracini, Altiero Spinelli, addirittura il presidente Pertini, che vengono sognati dal protagonista moribondo e malmesso Sandro Molino, l'intellettuale capostipite della famiglia, diciamo di sinistra, che villeggia a ventotene, e col nipote che ha 10 anni, l'unico che in qualche modo lo ascolta, sta per dettare le sue memorie, perché è su una china evidentemente discendente, metafora e realtà, metafora politica e sociale e realtà fisica del personaggio. Ed ecco che c'è il sogno che appare oltre alla realtà. Quindi è una regia accorta, viscerale e anche intensa, e nello stesso tempo anche un po' allargata, anche un po' figlia di una sceneggiatura che mette troppe cose, perché ce ne sono poche in cui credere forse ormai, ma non è perso del tutto la speranza, e quindi forse bisognava raccontare assai. Il film dura 2 ore e la lunghezza è relativa di questi tempi. Il fatto è che qualche volta il film accumula più che snocciola e snoda. però le interpretazioni, i personaggi vengono comunque fuori, anche se sembrano alcuni delle monadi un po' separate da un punto di vista di racconto, però sono tutti molto chiari, molto evidenti. Certi ripescaggi e certe coloriture anche nuove stanno bene insieme. Bisogna capire che è un film che va verso prospettive che un paese non ha, e lui le vuole descrivere attraverso una sorta di vacanze di Ferragosto, che è data anche la presenza di Christian De Sica in uno dei suoi personaggi ultimi, molto interessanti, malinconici, che ancora cercano di arrabattarsi, ma che hanno una loro umanità, quindi un personaggio ad hoc per il debutto di De Sica nel cinema di Verzì, che è un po' il metronomo di un certo tipo di sguardo, anche più da commedia, però è una tragedia. Ma d'altra parte, in quale commedia, da quando c'è Plauto e fino a Shakespeare, non c'è una parte tragica? E in quale tragedia, da loro ancora in poi, non c'è una parte di commedia? Verzì è figlio di Furio Scarpelli e di Ettore Scola, idealmente, e quindi non può non mettere in campo tutta questa voglia di raccontare i nuovi barbari e i vecchi Soloni, e di farli un po' convivere e far capire che tutti hanno le loro ragioni e le loro ragioni.
Ecco Maurizio, a proposito di memoria, di sogno e di memoria, sembra quasi ridotta in questo paese, nell'immagine che ne dà il film, a testimonianza residuale.
Sì, è vero, perché quell'Europa lì non si è fatta, la lettera che vogliono scrivere il nonno e il nipote alla von der Leyen ha qualcosa di totalmente utopico. Ventotene non è terra di sbarchi, ma è terra di poche persone d'inverno, diceva Paolo, e di tanti sbarchi, sia pure non iperturistici e iperconsumistici d'estate, ed è un luogo ideale, ma è un luogo dove il sogno è finito ben presto, era iniziato nel momento dell'inizio della Resistenza, quando insomma cadde il fascismo, e quel manifesto di Altiero Spinelli, insomma, è andato come è andato, poi come sta andando. Gli attori, però, io vorrei dire che a questo film danno un sugo, una forza particolare in una situazione sicuramente sospesa e amara e di riflessione, anche autocritica assolutamente, da parte di Paolo Verzì. Almeno 4-5 attori vorrei nominarli. Innanzitutto Silvio Orlando, che è straordinario nell'essere un cerino che si sta spegnendo, ma con una, in qualche modo, residua, come dici tu, lucidità e anche una capacità attoriale notevole. Sabrina Ferilli fa una dei personaggi che c'è già, e fa una zia che adesso si accompagna a Christian De Sica, ma ha tutta l'amarezza e la consapevolezza che la vita non le può riservare ormai granché, e i toni di Sabrina sono romanamente giusti, e lei è sicuramente molto brava. C'è un'entrata nuova, il figlio che è cresciuto di Silvio Orlando e che adesso in America, con il suo compagno, perché è sposato a un uomo, fa un'attività tratta da una startup che gli ha dato fama e soldi soprattutto. Andrea Carpenzano, scoperto guarda caso da Francesco Bruni, il sodale di Virzì, come sappiamo, nel famoso film con Montaldo di anni fa, Tutto quello che vuoi. Carpenzano è molto bravo, fa poco, dice poco, ma è perfettamente a tempo e incarna con consapevolezza un personaggio non facile. Ci sono altri attori importanti e vorrei segnalare la coppia dei cosiddetti Mazzalupi, i barbari. La ragazza Mazzalupi, che era una sognatrice ingenua e trascurata 28 anni fa, è diventata una sorta di influencer capace di dire tutto su come colorarsi le unghie, ed è l'attrice Ferraioli Ravel, che è notevole, fa scoperta nel film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, e ha davvero i toni giusti e anche qui tragicomici. E poi c'è Vinicio Marchioni, curato fisicamente in maniera straordinaria, che fa il super coatto più grande di lei, che in Seconde nozze vuole accaparrarsi una, non avendo né arte né parte e avendo tutta la volgarità al punto giusto, accaparrarsi una con la quale poter vivere. E quindi le loro piccole miserie si vedono tutti, ma nello stesso tempo Virzì, sappiamo che da sempre, come i grandi registi di commedia, fa amare molto di più i personaggi che gli sono lontani piuttosto che quelli che gli sono vicini.
Il film è un altro Ferragosto di Paolo Virzì al cinema da giovedì 7 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Maurizio Di Rienzo. A presto!
Grazie a voi, grazie Federico.
Con Emiliano Locatelli, regista del film Il Diavolo e Dragan Sigan, al cinema da martedì 12 marzo 2024. Ben trovato!
Grazie dell'invito.
Cos'hai raccontato?
Il nostro film è un film a cavallo tra un film d'autore e un film di genere. Abbiamo da poco ricevuto il riconoscimento ministeriale di film d'essai, quindi possiamo dire senza ombra di dubbio che il nostro è un film d'autore a tutti gli effetti. Però l'elemento di novità, quello che ho tentato di fare, è quello di appunto aggiungere alle tematiche tipiche dei film d'autore. Nel nostro, insomma, si parla di deindustrializzazione, crisi economica, delocalizzazione. Ho tentato di affiancare comunque gli stilemi del genere, specialmente thriller e poliziesco. Quindi il nostro è il tentativo appunto di ibridazione tra un certo tipo di cinema d'autore e quello di genere. Posso dire che l'elemento di novità, oltre a questo, che poi sarà il pubblico a dirci se sarà riuscito l'esperimento, è quello di un Enzo Salvi in un ruolo molto intenso, drammatico, per la prima volta sullo schermo, in un ruolo da protagonista, e credo che per i suoi fan, e già lo stiamo vedendo in questi giorni perché lui ha iniziato a pubblicare qualche clip tratta dal film, il trailer, sono veramente scioccati, però in positivo. Fino adesso abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, però ecco, l'elemento di novità, oltre a quello che riguarda, ecco, il genere e le tematiche di cui parliamo, è proprio questo, che vedete un Enzo Salvi scioccante, ecco, in qualche modo. Poi c'è uno straordinario Sebastiano Somma, altri attori giovani e molto bravi come Ivan Boraggine e Gennaro Liglio, una partecipazione straordinaria di Adolfo Margiotta, poi anche tre donne bravissime, Lara Balbo, Amy Bergamo e Carlotta Rondana, Giovanni Carta, vabbè, il cast è molto molto promettente, ecco.
Com'era nato tutto?
È una sceneggiatura che ho scritto molti anni fa, nel 2012 o 13, se non ricordo male. Quindi è rimasta per tanti anni nel mio cassetto, poi grazie sempre ad Enzo Salvi abbiamo nel 2021 girato un cortometraggio intitolato Solamente Tu, che è disponibile anche su Amazon Prime, e grazie a questo cortometraggio comunque siamo stati in vari festival sia in Italia che all'estero, abbiamo vinto diversi premi, anche lui lì era già, quello è stato il nostro primo esperimento con Enzo Salvi in un ruolo drammatico, e per il quale ha vinto anche il premio come miglior attore al cortinametraggio, che è un festival molto importante di corti in Italia. Quindi è nato tutto grazie a questo cortometraggio. Grazie al corto poi abbiamo trovato una produzione che è la Roble Factory di Marco Fais, che approfitto per ringraziare, e abbiamo realizzato quest'opera, che è la mia prima opera di lungometraggio, quindi la mia opera prima. Posso dire, ecco, che oltre al fatto che saremo dal 12 al cinema, prima all'Adriano, poi Napoli e Ostia, stanno uscendo altre date anche Frosinone Latina, dalle 15 di Los Angeles del 7 marzo, che sarà mezzanotte di giovedì da noi, saremo proiettati nel Festival Los Angeles Italia al Chinese Theater di Los Angeles, della Walk of Fame, e per me che sono un autore esordiente è un sogno ad occhi aperti, ecco, di poter essere proiettato al Chinese Theater, che non è una cosa che succede tutti i giorni. Siamo in compagnia poi di altri film molto importanti, Sollima, quello di Bellocchio, e c'è anche il nostro film, quindi una piccola soddisfazione, ecco, già l'ho ricevuta. Poi vediamo, la cosa più importante comunque è che il film piaccia al pubblico, poi al di là delle passerelle che a me interessano poco, la cosa importante è che il film possa piacere. L'opera è la cosa più importante di me anche.
Che distribuzione sarà?
Per quanto riguarda il Theatrical, cioè l'uscita in sala, lo stiamo distribuendo in maniera indipendente, cioè la produzione è diventata anche la distribuzione, quindi faremo un'uscita un po' a macchia di leopardo, ecco, ci tengo a dirlo. Quindi l'importante è restare collegati, per chi volesse vederlo già da adesso in sala, con i canali social, il sito roblefactory.com, la mia pagina personale Emiliano Locatelli, che si trova sia su Facebook che su Instagram e su X. Ecco, sui nostri canali daremo di volta in volta le novità riguardo le uscite in sala. Però posso dire che dopo questa uscita in sala Theatrical abbiamo comunque Adler Distribution che ci distribuirà sulle piattaforme. Quindi ecco, una volta poi finito il percorso della sala, posso già dire con certezza che ci troverete sulle piattaforme.
Il film Il Diavolo è Dragan Sigan al cinema da martedì 12 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Emiliano Locatelli. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Diego Cannavò, regista del film I Fuori Gioco. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ci presenti questo lavoro?
Innanzitutto noi siamo Centro Studi Artistici, una compagnia teatrale che opera da Cirale, in provincia di Catania, in Sicilia. Nel 2020, con il problema della pandemia, dove il teatro è stato completamente bloccato, abbiamo cercato di rilanciarci creando con i ragazzi questo film, che inizialmente non voleva essere un lavoro che dovesse arrivare chissà dove, era semplicemente, diciamo, come un saggio, un modo per fare qualcosa con i ragazzi, per proiettarlo poi tra di noi così al cinema. Solo che da lì, alla visione, il pubblico è rimasto entusiasta, c'è stata una standing ovation. Da lì il cinema stesso ci ha chiesto di replicare questo film in altre date, e da lì abbiamo capito che avevamo tra le mani un prodotto con delle potenzialità. Così abbiamo anche presentato ad alcuni festival il nostro film, che è stato accettato, è arrivato anche in finale in alcuni festival cinematografici, e adesso ci troviamo su Amazon Prime Video, quindi il film è gratuito per tutti coloro che hanno l'abbonamento.
Di cosa tratta?
Il film tratta praticamente di un attore in declino che si chiama Totò Belfiore, che per sbarcare il lunario chiede al cugino Saverio, che è il preside di un liceo acese, di fargli organizzare un corso di teatro nella scuola da lui diretta. Il preside poi cederà alle insistenze di Totò di affidargli i ragazzi, e lui inizierà questo corso con quei ragazzi che per la scuola sono semplicemente, diciamo, un peso, che loro avrebbero bocciato a fine anno, anche perché rappresentano, diciamo, quelli che sono, tra virgolette, gli sfigati, ecco, della scuola. E così questo incontro tra Totò e questi ragazzi avvierà un percorso sociale che li condurrà alla scoperta di se stessi, e riusciranno poi ad affrontare le difficoltà che la vita gli metterà davanti. E così questi ragazzi, che erano come delle isole a sé stanti, chiusi nel loro mondo e nei loro pensieri, capiscono che invece dentro di loro si cela una grande forza, e che nel gruppo possono essere ancora più forti e possono riuscire a superare qualsiasi difficoltà. Poi all'interno del film si parlerà di bullismo, anche del Covid-19, della fase pandemica, si parlerà anche di cyberbullismo, di pedofilia, quindi trattiamo tutti quelli che sono i temi legati al mondo dei giovani, per cercare appunto di dare anche un messaggio di speranza a tutti i ragazzi, per invogliarli sempre a non lasciarsi andare, a creare gruppo, a farsi forza e riuscire a superare tutti gli ostacoli.
Com'è stata la lavorazione?
Non è stato semplice, appunto abbiamo iniziato le riprese nel 2020, ma a causa di tutte le restrizioni che ci sono state abbiamo terminato nel 2022 tutte le riprese. Purtroppo c'erano anche ragazzi che magari, chi risultava poi positivo al Covid, chi ha abbandonato anche il progetto in corsa, quindi abbiamo cercato sempre di trovare soluzioni per poter far uscire in maniera plausibile i ragazzi. Anche perché appunto non abbiamo nessuna produzione alle spalle, quindi una troupe, un budget, ma è tutto fatto homemade, per questo noi non pensavamo a chissà quale riscontro, però diciamo che con la nostra passione, la nostra esperienza nel campo teatrale, siamo riusciti appunto a tirare su un prodotto che ha qualcosa da dire.
Quanti sono i ragazzi coinvolti nel progetto?
Sono tutti i ragazzi del corso di recitazione del Centro Studi Artistici, siamo circa una ventina di ragazzi, poi vi sono alcuni attori come appunto Carmelo Rosario Cannavò, che è sia lo sceneggiatore del film e fa anche l'attore che interpreterà Totò Belfiore, poi vi è anche un altro attore che è Santo Pennisi, e tanti altri amici attori che ci hanno aiutato a poter tirare su questo progetto, quindi nella totalità saremo più di una trentina. E inoltre poi vi sono anche le musiche originali di Michele Romeo.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Noi abbiamo sia la pagina Facebook che la pagina Instagram, che si chiama Il Fuorigioco, sia su Facebook che su Instagram, e all'interno di essi si possono trovare tutte le informazioni inerenti alla visione su Amazon Prime Video e a tutte le altre curiosità del caso.
Il film I Fuorigioco. Un saluto e un ringraziamento al regista Diego Cannavò. A presto!
Grazie a voi, grazie, a presto!
Con Pietro Turano, curatore della rassegna Afrocinema a Roma, al Cinema Troisi dal 4 marzo al 3 giugno 2024, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno.
Raccontaci un po'.
Questa è un'idea che in realtà tanto tempo fa insieme ai ragazzi del cinema Troisi, perché volevamo che anche a Roma ci fosse uno spazio, fra virgolette, a lungo termine, una cosa che potesse continuare nei mesi, che proponesse dei titoli LGBT, e nel momento in cui ci siamo messi a costruirlo abbiamo pensato che due cose fossero importanti sostanzialmente. Una, che potessimo proporre dei titoli che purtroppo in Italia magari avessero avuto meno distribuzione nonostante il successo fuori, o comunque titoli meno ovvi di quelli che hanno vinto gli Oscar e che quindi tanta gente magari non avesse potuto vedere. E l'altro concetto era quello appunto proprio della riappropriazione, cioè in qualche maniera riappropriarci dello spazio culturale proponendo questi titoli, ma anche attraverso il gioco del titolo appunto Frocinema, in una sorta di riappropriazione linguistica, no? Quindi come riprendere un insulto per trasformarlo, diciamo, in una bandiera, allo stesso modo riprenderci dei nostri film che in Italia magari non hanno avuto il successo che meritano per proporli alla cittadinanza con un appuntamento fisso.
Com'è stata la scelta?
Abbiamo messo sul tavolo tanti titoli e dopodiché abbiamo cercato di capire, sapendo di avere semplicemente 7 date, abbiamo fatto una sintesi fra i titoli che potessero dare una rappresentazione abbastanza plurale della comunità, quindi diciamo di diverse sfumature, e poi ovviamente tutta una serie di fattori pratici, quindi di quelli che abbiamo trovato i diritti, quelli che avevano distribuzione italiana o no, quindi alcuni, sai, ce li siamo persi per strada perché avendo poco tempo per organizzare magari non si riusciva a trovare proprio effettivamente il film. Quindi speriamo che poi da questa esperienza si possa andare avanti e fare tantissime altre proiezioni, perché di film meravigliosi ce ne sono un mondo. Però ecco, è stata la sintesi di alcuni elementi importanti, soprattutto quello della rappresentazione, cioè di poter raccontare cose diverse.
Che periodo storico coprono, dal più vecchio al più nuovo?
Andiamo dagli anni 80, c'è Kerel di Fassbinder, che abbiamo voluto mettere a tutti i costi perché comunque è un vero e proprio segno nella storia della cinematografia queer. Sì, dovrebbe essere il meno recente, insomma, della selezione. E arriviamo ad oggi, perché il primo film, quello di lunedì 4 marzo, in realtà è un film che in Italia sta uscendo in questi giorni, che è Holocaust Strangers. Quindi copriamo dagli 80 a oggi, che in realtà sono effettivamente gli anni in cui si è scritta la storia della cultura LGBT. Chiaramente la comunità esiste da quando esiste l'umanità, e le battaglie del movimento in tutto il mondo esistono da molto prima, però ecco, si è iniziata ad affermare fortemente una cultura anche cinematografica LGBT tendenzialmente in quegli anni là, dagli anni 70-80.
Li presentiamo? Li elenchiamo?
Abbiamo lunedì 4 marzo dalle 19:30 Holocaust Strangers di Andrew Haig, che verrà presentato da una chiacchierata insieme a Jonathan Batti. Poi lunedì 18 marzo l'orario è sempre lo stesso, sempre al cinema Troisi, Kerel di Fassbinder, e annunciamo l'ospite super speciale dopo la proiezione del primo film. Poi 1 aprile di Pasquetta, Short Bus, fantastico, un film stupendo, e chiacchieriamo con Pierluca Mariti piuttosto che le eterobasiche. 15 aprile insieme a Mario Desiati, scrittore, e Simone Bozzelli, regista, Lo sconosciuto del lago. E 6 maggio insieme a Silvia Calderoni, autrice e performer, e Ilenia Galeo, autrice e performer, Thelma di Joachim Trier. E il 20 maggio l'unico italiano, Più buio di mezzanotte del 2014 di Levi Riso, insieme a Levi Riso. E l'ultimo, per chiudere queste prime 7 puntate della rassegna, il 3 giugno, quindi all'inizio del mese dei Pride, vedremo Girl di Lucas Dont insieme a Fumetti Brutti.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
I biglietti di tutte le serate possono essere prenotati sul sito del Cinema Troisi, le informazioni di tutti i film sempre sui canali del Cinema Troisi o di Arcigay Roma. Io consiglio di prenotare i biglietti perché, per esempio, già quelli di lunedì sono praticamente finiti, quindi siccome per fortuna c'è una buona risposta,
consiglio sempre di prenotare, ma sul sito del Cinema Troisi è facilissimo perché si possono anche scegliere i posti in pianta.
La rassegna Afrocinema a Roma al Cinema Troisi dal 4 marzo al 3 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al curatore della rassegna, Pietro Turano. A presto!
Grazie, grazie, grazie Federico, ciao!
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per scoprire le novità del mese di questo portale. Ciao Paco, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Anche questo mese abbiamo diverse proposte, sia in sala che in streaming. Anzitutto in sala segnalo che oltre a continuare il viaggio del nostro film Kissing Gorbachev, cui vi invitiamo a guardare come sempre il calendario sul sito del film e sui nostri social, che continua a macinare date anche in queste settimane e su tutte le prossime di marzo. Segnalo invece che dal 14 marzo esce nelle sale Sconosciuti Puri, prodotto dalla Jump Cut di Trento, una casa di produzione con cui lavoriamo già da diversi anni e che ha come protagonista o tra le protagoniste Cristina Cattaneo. Sconosciuti Puri infatti prende il nome da una sua espressione, da come lei ha cercato di sensibilizzare questo tema, chiama in qualche maniera i corpi purtroppo senza vita delle persone che passano nelle sue sale di autopsia. Parliamo di persone che ahimè o hanno vissuto ai margini della società o ancora più precisamente in questi anni persone di cui non viene fatto il riconoscimento dell'identità dopo che per esempio magari sono state rinvenute sulle sponde del Mediterraneo perché magari erano ragazzi migranti che cercavano di arrivare in Italia attraverso il mare. È un tema molto delicato, il film è molto bello e tra l'altro appunto ha già fatto un percorso festivaliero molto importante e che in qualche maniera cerca di portare alla luce questo tema che può sembrare un tema secondario ma non lo è affatto, anche perché la noncuranza di queste persone che appunto vengono raccontate nel film, la noncuranza verso queste persone, parliamo dei migranti che muoiono in mare, purtroppo si presenta anche quando ahimè si tratta di avviare le procedure legali per il riconoscimento del cadavere e per il ricongiungimento e la sepoltura con la famiglia. È un film molto, molto delicato perché è l'unico modo per affrontare un tema come questo e siamo però molto contenti con OpenDDB di aiutare la circuitazione nelle sale italiane appunto a partire dal 14 di marzo di quest'anno con una prima data evento al Cinema Galleria di Bologna, anche in questo caso sul sito del film e su tutti i canali social troverete tutti gli aggiornamenti sia per portare il film nella vostra città che per venire a vederlo in sala. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, vi segnalo in particolar modo due film, Life is a Game di Luca Quagliato e Laura Carrère, che ha come tema centrale la vicenda dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, in questo caso declinato specificatamente sulle storie dei rider cittadini, tema che sappiamo essere bene molto molto attenzionato anche da OpenDDB, ma non solo, anche perché è una delle punte dell'iceberg dei nuovi fenomeni di sfruttamento del lavoro precario. E il racconto è molto particolare, hanno cercato in qualche maniera uno stile narrativo che non fosse quello dell'intervista diretta, ma hanno costruito dei personaggi attorno alle storie vere, riumanizzando questi personaggi, perché poi un problema è anche quello che la rappresentazione spesso di queste persone è estremamente deumanizzata, ma soprattutto c'è anche l'innesto di una parte in animazione molto particolare. L'altro film invece che vogliamo sottoporvi è di un autore che abbiamo già in catalogo da tempo, che si chiama Ofer Thompson, e il film è The New Wild, Vita nelle terre abbandonate. È un lavoro molto particolare, noi già da diverso tempo abbiamo un'intera area del catalogo che ragiona su il rapporto tra le comunità e i territori locali, nuove forme di riappropriazione del territorio naturale, soprattutto nelle aree extraurbane, piuttosto che la riappropriazione dei borghi storici attraverso nuove forme comunitarie. Questo film in qualche maniera segue quel tracciato, ma si concentra sull'altro grande protagonista, cioè la natura in tutte le sue vesti e sfaccettature, che riprende il controllo di aree rurali o ex rurali o di montagna che oggi per vari processi produttivi ed economici subiscono un forte processo di crollo demografico e di abbandono. È un lavoro chiaramente osservativo perché appunto ci sono anche delle persone all'interno del cast, ma principalmente il principale protagonista è la natura che riprende il controllo delle cose. E questo film ha avuto un bel giro festivaliero internazionale, tra cui l'Innsbruck Nature Film Festival, il Sofia Film Festival e molti altri festival internazionali. L'autore appunto ha già altre opere nel nostro catalogo, quindi vi invitiamo a fare una navigata sul nostro portale www.opendtv.it.
Un abbraccio Paco, alla prossima!
Grazie, a voi!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.